Buonasera, diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2023. La parola alla dottoressa Lo Conte per l'appello.
Guerzoni Paola, Tebasti
Presente.
Daniela,
Presente.
Gardini Marcello, Guerzoni Marco, Zaccarelli Luisa, Bozzoli Debora, Arletti Marco, assente,
Sì, è giustificato, me l'hanno
giustificato,
giustificato.
Lasagni Francesco, Sereni Francesca, Rubiani Marco,
Presente.
Vandelli Valeria,
Assente
assente
giustificata.
giustificata,
Sì.
sì. Costa Enea, assente.
Non lo so.
Lulli Paolo.
Presente.
Punto numero 1, come al solito, l'approvazione dei verbali della seduta precedente, che è stata quella del 12 dicembre. La parola alla dottoressa Lo Conte.
Approvata la delibera 51. Ad oggetto approvazione verbali della seduta precedente del 28-11-23, voti favorevoli unanimi. La delibera 52, l'oggetto è approvazione del regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari, artigianali, tradizionali locali, istituzione della DECO, voti favorevoli 9, un astenuto Rubiani. Approvazione della delibera 53, ad oggetto patto dei sindaci per il clima e l'energia. Approvazione del piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima. Voti favorevoli 8, 2 astenuti, Lugli e Rubiani. Deliberazione 54, ad oggetto approvazione proposta accordo operativo ai sensi dell'articolo 38, legge regionale 24-2017, di parte d'ambito elementare, non cito l'ambito, 40.30 della disciplina coordinata del PSC e RUE vigenti, autorizzazione alla stipula. Favorevoli 9, un contrario, Lugli.
Qualcuno vuole la parola? Consigliere Lasagni.
Sì, grazie. È solo per dire che la scorsa seduta io ero assente, quindi mi astengo dal presente punto. Grazie.
Grazie, quindi mettiamo i voti. Chi è favorevole? Unanimità. Ah no, che mi ha appena detto che si astiene. Allora, chi è favorevole? Centro-sinistra Campogalliano, Movimento 5 Stelle, Progetto Campogalliano, però non tutti. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere Lasagni, per i motivi che ha appena citato. Allora, stasera il Consiglio Comunale vede prevalentemente come delibere, ce ne sono anche altre, ma l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, che consiste in varie delibere, che sono tutte collegate fra loro, ovviamente, che fanno parte del cosiddetto pacchetto bilancio. Quindi, d'accordo con i capigruppo, proponiamo la discussione unica. E poi invece ovviamente la votazione separata delibera per delibera. Ricordo che il bilancio, con tutto quello che ne fa parte, quindi la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione, eccetera, è stato, come ci ha chiesto, come ci chiede il nuovo decreto nazionale dell'estate scorsa, è stato presentato nella seduta del 28 di novembre. Quindi adesso procediamo dando la parola direttamente ai consiglieri per eventuali domande, ma soprattutto per i commenti, per l'osservazione, per il dibattito. E ricordo anche che sono state svolte due commissioni, una proprio per il bilancio, ma anche la seconda, convocata per le altre delibere, si sono approfonditi anche alcuni temi. Quindi la parola ai consiglieri. Chi vuole la parola? Prego, consigliere Rubiani.
Stavo dicendo c'è la fila per parlare, no? Non è vero. Ma dunque, un po' di considerazioni, molto cercherò di essere sintetico, relative un po' a tutto il pacco dei documenti a partire dal DUP, dalla nota d'aggiornamento, al DUP, arrivare al bilancio. Come dire, già nella presentazione non abbiamo potuto intervenire, ma alcune cose ci sono rimaste un po' così, no? Ad esempio, avremmo voluto vedere cose un po' diverse, ma di questo poi approfondiremo tra un attimo. In prima battuta, una cosa che ci ha lasciato un attimo perplessi è nel 2026 c'è qualcosa che succede all'addizionale IRPEF, oppure abbiamo capito male qualche numero a pagina 8 del bilancio, che pare che vada in su abbastanza decisamente. E questo insomma è un po' una cosa che ci lascia perplessi, come l'ipotizzare alienazioni così significative che continuiamo a vedere ipotizzate, ma poi rinviamo negli anni e quindi diciamo è vero che è un bilancio di previsione, ma lascia proprio intendere che è molto di previsione, cioè poi ci saranno pesanti aggiustamenti in corso d'opera. E allora qui salta fuori un primo ragionamento che è: ok, ci sta, è un bilancio che questa sera verrà approvato dalla maggioranza. E però sappiamo bene che tra 6 mesi potrebbe esserci, ci saranno altre persone, perché forse molti di noi non si ricandideranno neppure, e il sottoscritto sicuramente per raggiunti i limiti di età, e quindi ci saranno altri che decideranno se portarlo avanti così nel secondo semestre oppure fare dei cambiamenti. E quindi già avviarlo con delle non certezze, no? Quando c'è già gente nuova che monta su e che poi si trova a trovare a gestire questa cosa, a noi non sembra una cosa molto, molto logica. Peraltro poi dopo aver invece vincolato, per chi verrà dopo l'amministrazione successiva, alcune spese molto significative. Cioè, voglio dire, si è partiti con la questione Casa della Salute, l'abbiamo Casa della Comunità, chiamiamo come volete, è stata spostata avanti ancora di un anno, lo vediamo dalle tabelle di questo bilancio, però arriva qualcun altro ad amministrare, magari ha idee diverse, però lì ti trovi vincolato. Io ti preparo un bilancio che probabilmente avrà bisogno di, anzi sicuramente, avrà bisogno di aggiustamenti. Ecco, questo ci sembra che non sia proprio la cosa migliore nel fare un bilancio preventivo e mettere in queste condizioni chi arriverà, no? Cioè, ti ho fatto dei vincoli, ma ti ho messo anche delle incertezze, poi vedi tu il gioco che riesci a giocare. Avremmo preferito quindi vedere un bilancio molto più pacato e molto più certo da questo punto di vista. È chiaro che voleva dire cominciare un anno fa, a mettere le cose in condizione che potessero essere chiuse in modo tranquillo e lasciate da riavviare dall'amministrazione successiva con altrettanta tranquillità. Questo in linea generale, no? Sul bilancio. Cosa ci saremmo anche aspettati? Di vedere qualche idea in più sui temi, l'abbiamo già detto, sui temi che impattano sulla vita dei cittadini. Ce ne sono due, ormai ve li abbiamo detti, sono 9 anni che li ripetiamo, forse stanchiamo anche, però è bene, siccome sono lì e nessuno li risolve, che sono quelli dell'ambiente complessivo, quindi qualità dell'aria, qualità della vita, eccetera, rispetto dell'ambiente, scusate, e della viabilità. A nostro parere, lo diciamo dal 2014, sono i due temi che vanno affrontati. Noi possiamo far finta che non siano da affrontare con fermezza, ma quelli purtroppo li abbiamo davanti al naso e prima o poi il problema diventa serio. Quello della viabilità, fin qui abbiamo avuto anche una discreta fortuna, perché non è mai successo che in un momento di emergenza avessimo problemi sulla viabilità autostradale o verso Modena, ma è successo che abbiamo avuto problemi, per fortuna non in un momento di emergenza, quindi al di là degli accidenti che si saranno sentiti per una mattinata chi doveva recarsi a Modena per lavoro o viceversa, non è successo niente di grave. Provate a pensare se invece ci fossero state in fila ambulanze, mezzi di soccorso, roba del genere. Non possiamo più ignorarlo. Se vi ricordate, a ottobre 2014 eravamo appena insediati, il comune di Modena bocciò quell'idea di entrare in tangenziale ulteriormente, zona bruciata, chiamiamola così, e da lì in poi il problema della viabilità verso Modena abbiamo fatto finta che non esistesse. E c'è, è lì. E ancora continuiamo a far finta che non esista. Quando poi leggiamo, no, dell'ipotesi fantasiosa di una parallela all'autostrada futura da Campogalliano a Carpi, ci scappa da ridere, non abbiamo più i soldi neanche per fare una Campogalliano-Sassuolo che sembrava fatta ieri l'altro, cioè, stiamo calmi perché vaneggiamo invece che amministrare una situazione. E questo è l'altro tema, quello della viabilità. L'altro, dicevo, è quello dell'ambiente. L'ambiente è legato in parte alla viabilità, cioè quelle file chilometriche di auto che quotidianamente abbiamo, mi smentisco da solo, l'altra mattina non c'era un'auto, non so cosa è successo, però il pomeriggio c'erano tutte, è successo qualcosa. E dicevo che abbiamo quotidianamente sulla A22, e non è che fanno bene a chi respira a Campogalliano, non penso proprio. E purtroppo, mentre ci siamo detti per 3-4 anni che la Modena-Sassuolo avrebbe risolto il nostro problema, adesso sappiamo che la Modena-Sassuolo purtroppo non ce la possiamo permettere. Purtroppo quello che noi temiamo, e lo abbiamo detto anche ieri sera in Unione, è che tante cose da qui in poi non potremo più permetterci come ieri l'altro o come 10 anni fa, e noi bisogna che facciamo i conti su questo, per un bagno di realtà, perché questo è l'ambiente che stiamo vivendo, l'economia che stiamo vivendo. E quindi dicevo quello, poi ci sono i temi secondari mica tanto, ma insomma non così immediati sull'ambiente, legacy plastica che non cala, avevamo detto che si faceva qualcosa, stiamo aspettando di vedere, però intanto sono passati degli anni, cioè, ci sono una serie di cosette sulle quali avremmo voluto vedere un po' più di grinta, di proposte, di cambiamento, cioè di cogliere che ci sono dei problemi profondi per la cittadinanza che impattano sulla vita della cittadinanza e ai quali bisogna, non può mettere mano il Padre Eterno, dobbiamo mettere mano noi che amministriamo questa comunità. Poi c'è un'ultima nota, per non farla lunga, avevo detto cercavo di essere sintetico, è relativa a un altro tema che abbiamo sottolineato, che è quello della natalità. Manca il dato 2023, però se sono andato a vedere sull'Istat, che però è aggiornato fino a settembre, comunque insomma non è migliorato di molto, e noi stiamo perdendo, abbiamo perso in 4 anni il 3% scarso della popolazione, quasi il 3%. Sappiamo tutti, è ovvio, cioè non c'è bisogno di un grande studio, anzi, che il calo della popolazione non è mai lineare, no? Perché cosa succede? Nascono meno gente, quindi ci sono meno genitori futuri, e quindi si parte così e poi si continua così, no? La discesa, se non cambia qualcosa. È una discussione che abbiamo già fatto, col sindaco abbiamo assistito a un convegno qualche anno fa nel quale uno dei ragionamenti portati era la questione economica, è vero, l'abbiamo sentito in due, ma gli stessi relatori, il chief, sono gli stessi, da qualche anno hanno detto non è più solo la questione economica, c'è una questione di responsabilità, di acquisizione di responsabilità, quindi educativa, culturale. Noi bisogna che lavoriamo su questo, non è un tema per altri, non è uno Stato che metti il naso a casa tua, ma è uno Stato che educa alla socialità, che educa alla generatività, che educa al prendersi le responsabilità della vita. Se non lo facciamo, stiamo aspettando di implodere, va bene, possiamo anche scegliere quello. Alla mia età è una scelta che non è che cambi di molto, voglio dire, però io credo che abbiamo tutti figli e nipoti, chi non ha nipoti vuol dire che ha figli ancora abbastanza giovani, e dobbiamo preoccuparci di pensare al loro futuro. Questo non vuol dire che abbiamo bisogno di diventare 100 milioni di italiani, ma abbiamo bisogno almeno di mantenere un numero di italiani sufficiente per lo stile di vita che vogliamo fare. Poi, attenzione, noi siamo i primi a sostenere che sobrietà sarebbe, l'abbiamo scritto e detto, sarebbe un tema da applicare di più alle nostre vite, ma fino a quando non lo applichiamo bisogna che siamo conseguenti, ci preoccupiamo del futuro un po' meno sobrio di quello che sarebbe giusto che fosse, se no non funziona. Ecco, questi sono alcuni temi secondo noi che sarebbe bene mettere dentro le elaborazioni di un DUP, quindi delle prospettive da fare, e dentro i conti di un bilancio che garantiscono quello che poi si può fisicamente fare, correttamente fare. Mi fermo qui per adesso, grazie.
Grazie consigliere Rubiani, altri? Consigliere Lugli, prego.
Buonasera. Condividendo in toto tutte le preoccupazioni del collega dell'opposizione Rubiani, anche noi non vediamo assolutamente nulla di diverso da ciò che è stato nei 4 anni precedenti. Tante buone parole, ma dei fatti ben pochi. Io ricordo ancora che la prima mozione delle opposizioni di questa legislatura che volge al termine fu la richiesta di installare la casetta dell'acqua. Dopo praticamente 5 anni nulla si è mosso. La plastica continua ad essere ipervenduta nei supermercati. La possibilità di prendere acqua da una fonte pubblica, addirittura d'estate e d'inverno non c'è neanche la possibilità di prendere dell'acqua nel parco Tiananmen, dove ci sono tutte le persone che vanno a fare ginnastica, vanno a fare la passeggiata, non c'è neanche possibilità di ristorarsi, non c'è un punto acqua dove c'è lo sgambamento cani, quindi da quel punto di vista lì ci saremmo aspettati più sensibilità. Sono 5 anni e come gruppo, lo facemmo anche prima di diventare gruppo consigliare, di proporre all'amministrazione progetti per le piantumazioni. Non c'è mai stato dato una risposta affermativa, se non un'individuazione di un'area veramente poco accessibile. Quindi, sì, se va avanti, il solito tran, si fanno delle scelte e degli investimenti che devono essere la risoluzione di tutti i mali, poi si arriva a confrontarsi con la realtà, come nel caso dell'edificio destinato a social housing, che si fanno variazioni di bilancio veramente corpose, perché già l'opera costava tantissimo all'inizio, ci sono anche dei costi successivamente molto gravosi. Noi ci scappa da ridere pensando alla futura casa della sanità, della comunità, che già prima di partire dai lavori è già un costo così importante. Se durante la fase di realizzazione poi ci saranno gli inconvenienti che ha subito l'edificio di social housing, chissà dove andranno a finire i conti. E qui mi fermo, grazie.
Altri interventi? Consigliere Gardini, prego.
Grazie. Bene, innanzitutto ci sembra doveroso partire da commentando poi più che altro il quadro in cui il bilancio di quest'anno, il bilancio di previsione è stato composto e poi redatto. E partendo proprio dalla legge, la legge di governo in cui che prevede l'iter di approvazione di bilanci, innanzitutto prevede il raddoppio dei consigli comunali per la sua approvazione, ma questo tutto sommato insomma poco importa, poco male. E ad oggi però la legge finanziaria intanto non è ancora stata approvata, quindi salvo modifiche ci sembra di aver capito che i trasferimenti dallo Stato centrale ai comuni di fatto diminuiranno. E si parla di spending review e quindi insomma questo ci fa pensare che i comuni saranno obbligati a fare probabilmente dei tagli, e speriamo ovviamente che non sia così. Quando ci sarà la finanziaria approvata poi si potrà parlare più precisamente. E avendo ascoltato l'esposizione di bilancio durante lo scorso consiglio comunale ed poi aver letto di conseguenza anche i documenti, crediamo che ci voglia comunque onestà intellettuale di riconoscere alcuni aspetti di questo bilancio. Comune Unione non aumenteranno le tariffe dei servizi e non ci saranno tagli ai poi tanti servizi che già sono in essere sul nostro comune, anzi alcuni servizi appunto aumenteranno anche. E la spesa corrente rimane in linea con gli altri anni e la maggior parte delle risorse servirà per scuole e servizi sociosanitari. Parlare di un bilancio di solo chiacchiere quando gli investimenti per il 2000, insomma, gli investimenti previsti sono di circa 2 milioni e mezzo di euro, non ci sentiamo poi di condividerla così troppo questa affermazione. Possono essere criticate sicuramente, come giusto che sia, le scelte che vengono fatte per spendere questi soldi o comunque dove vengono indirizzati questi investimenti, ma di chiacchiere forse no. E a partire appunto, è già stato detto, e a partire da che sarà l'anno comunque della progettazione definitiva della Casa della Comunità, e per il prossimo anno ricordiamo che è previsto, sono previsti dei lavori al flauto magico per la creazione di una cucina, la quale permetterà tra le altre cose anche di ospitare più bambini e quindi creare poi un'offerta maggiore. E secondo noi questo ad esempio, seppur piccolo come volete, però può essere un incentivo anche alla natalità. E verrà inoltre ristrutturato un appartamento comunale all'R1 con risorse del PNRR all'Unione, e quindi insomma di carne al fuoco ce n'è. Certo è che anche noi ad esempio ci auguriamo che poi i lavori in centro finiscano al più presto, questo insomma onestamente lo possiamo dire e non bisogna nasconderlo. Vorremmo fare una piccola riflessione sull'ipotesi futura, perché ad oggi rimane un'ipotesi di una tassa di soggiorno. E, come detto già all'inizio intervento, il futuro dei trasferimenti da Roma ai comuni lo vediamo comunque un po' per l'alternanza dei governi, è comunque sempre più incerto e si va sempre più con un orizzonte sempre più corto, quindi bisogna e dobbiamo dircelo chiaramente, e specialmente chi amministra ha il dovere di farlo, e stiamo portando avanti politiche che vanno verso la riduzione anche del suolo, quindi la riduzione di nuove espansioni urbanistiche, quindi quegli oneri che ai comuni sono serviti, perché così, per anni, per far quadrare, insomma, per rimpinguare le casse, probabilmente nei prossimi anni non ci saranno più. E quindi poi abbinato al fatto che si è scelto di per adesso di non aumentare l'IRPEF, poi è vero nei prossimi anni chissà, però per adesso, per il prossimo anno sicuramente l'IRPEF rimarrà a un livello invariato. E la domanda quindi che ci poniamo è che nel caso in futuro servissero ulteriori risorse, continuiamo a chiederle totalmente ai campogallianesi o chiediamo uno sforzo, chissà, magari anche a chi viene qua per pernottare, magari anche per lavoro, e quindi un piccolo contributo anche a loro? Queste sono domande che secondo noi vanno fatte. Sappiamo che questo ovviamente è un po' un'estremizzazione, però insomma bisogna pensarci anche a queste cose qua, e sappiamo anche che gli oneri, i soldi derivati dalla tassa di soggiorno hanno dei capitoli ben precisi di spesa, quindi non è che si possono usare per qualsiasi cosa, però insomma bisogna pensare anche a queste cose da amministrare secondo noi. Grazie.
Grazie consigliere Gardini. Altri consiglieri? Assessori? Assessore Messori, prego.
Sì, buonasera. Volevo rispondere in merito a quanto è stato osservato parlando di attenzioni ad ambiente e viabilità, visto che si tratta di deleghe del mio assessorato. Allora, partendo dalla fluidificazione del traffico, per quanto riguarda la A22, ricordiamo che il progetto c'è, semplicemente bloccato dal 2009. Qua c'è un problema di competenze e come comune non abbiamo le competenze per sbloccarlo, naturalmente. Idem per la strada verso Modena, perché per quanto possiamo sollecitare la provincia, avrete notato anche leggendo i giornali che le attenzioni negli ultimi anni sono state tutte catturate dal progetto di collegamento Campogalliano-Sassuolo, come se la tangenziale di Rubiera potesse essere la manna dal cielo per la soluzione del traffico est-ovest. E fondamentalmente negli anni non si è mai parlato di nuovi collegamenti tra la città e i comuni limitrofi, temi che sono assolutamente da riprendere, soprattutto se quello della Campogalliano-Sassuolo non va avanti, ma per ora a mio avviso non c'è stato lo spazio. Venendo invece a plastica e acqua, allora un primo passo è stato fatto, salendo forse avrete visto che giù c'è un erogatore di acqua che è uno dei 5 erogatori di acqua degli edifici pubblici, quello che abbiamo sempre considerato un primo passo per avere più punti acqua distribuiti sul territorio. Con questo sicuramente si riduce il consumo di plastica da parte di dipendenti pubblici e dei cittadini che vengono presso gli edifici pubblici, biblioteca, Villa B e municipio. Per quanto riguarda però i supermercati, di nuovo c'è un tema di competenze, un comune non agisce sul commercio, i supermercati vendono prodotti monouso, ci riempiono di plastica e quello che rimane al comune da fare è gestire i rifiuti che in questo modo vengono prodotti. A proposito di rifiuti però e di qualità dell'aria, non dimentichiamo che il passaggio porta a porta che è stato fatto in questo mandato toglie quasi 2000 tonnellate all'anno che prima come comune buttavamo nell'inceneritore. Da quest'anno non buttiamo più nell'inceneritore 2000 tonnellate all'anno. Pensate a una fila di veicoli del peso di una tonnellata, insomma ci si fa un'idea anche del volume oltre che del peso che prima bruciavamo e che impattava sulla qualità dell'aria. Ultimo passaggio sulle piantumazioni, io ricordo che sono state condivise in consulta ambiente anni fa le aree libere, sono state raccolte proposte sia alla consulta ambiente sia direttamente alla cittadinanza in maniera partecipativa e ora siamo in attesa che sia pronto il progetto che è stato affidato a un paesaggista agronomo, quindi non mi sembra che non abbiamo condiviso un passaggio sulle piantumazioni.
Altri interventi? Assessore Zaccarelli, prego.
Buonasera. Siccome insomma le sedute sono registrate e i cittadini le possono ascoltare, vorrei che sentissero anche Un'altra campana rispetto al peso che questa amministrazione lascia alla futura amministrazione sulla casa della comunità. Io invece vedo che noi lasciamo una grande risorsa per chi verrà, perché noi non facciamo solo un polo sanitario, voglio ricordarlo, perché ho sentito cose troppo semplicistiche in giro per Campovigliano, non qui dentro, lo voglio dire. Cioè, noi facciamo un polo sociosanitario dove trova posto la Croce Rossa, che altrimenti non rischia di non esserci più per le emergenze anche per i cittadini di Campovigliano. Trova un posto i servizi sociali, che adesso non riescono a fare orari consoni a quello che servirebbe perché non ci sono gli spazi e non c'è la sicurezza. Trova posto una farmacia comunale che ha introiti per la comunità più grande e quindi con maggiori guadagni. Trova posto l'Auser e il trasporto sociale, che è sempre più prezioso. Trova posto nuovi servizi e trovano posto servizi dell'ASL che a oggi, perché io non mi posso impegnare per l'ASL seppure ci lavoro, e a oggi non troverebbero posto se non nelle case della comunità. Avrete sentito le storie dei la storia dei CAU e come si sta trasformando il sistema d'emergenza. Quindi, a mio avviso, e voglio dire anche la nostra parte, noi non lasciamo alla futura amministrazione un peso vincolante, ma lasciamo una grande opportunità per i cittadini.
Aggiungo una postilla a quanto detto l'assessore, anche perché ci sta tanto lavorando, ma in questo momento delle cose che ha detto si è dimenticata di dirlo, sul discorso del, no, lo dico proprio col sorriso perché ci sta veramente lavorando anche lei, insomma, con la farmacia eccetera, per la nostra farmacia comunale. È ovvio che si parla anche di maggior fatturato, probabilmente, sicuramente, quindi è un discorso economico che ricade poi in positivo sui cittadini, ma è anche un discorso di servizi che daremo in più con la farmacia, perché adesso non abbiamo il posto, perché poi sapete che Regione Emilia Romagna, giustamente ci vogliono sempre, ci sono tante regole per rispettare il discorso dei servizi educativi e sociali, quindi tanti servizi di cui i cittadini hanno bisogno e che serve tenere anche sul territorio si possono fare adesso nel progetto che poi vedremo, solo che riusciamo a mettere insieme un po', cioè è già insieme, ma lo continuiamo a cambiare, il progetto preliminare lo guarderemo insieme, e il laboratorio galenico e quell'altro, e quello con la finestra, insomma ci sono diverse regole per cui dove adesso non c'è posto per fare questi servizi, ma poi invece ci saranno, quindi sarà veramente un arricchimento di servizi. Le volevo solo aggiungere perché nella lista che ha fatto l'assessore è rimasto fuori. Consigliere Rubiani, prego.
Sì, alcune considerazioni. Perché va bene tutto, ma insomma la strada 13, sì, la provinciale 13 è una strada provinciale, ma la provincia non è un ente autonomo che cade dal cielo, la provincia è un ente dove i sindaci hanno un peso e i consiglieri comunali, e qui a Campovigliano abbiamo avuto la fortuna di averne due negli ultimi 6 anni, hanno un peso anche loro, quindi la provincia ha dei fondi per la viabilità e c'è un elenco di opere da fare, questo è il tema, no? E quindi bisogna, è come la rotonda è arrivata, la famosa rotonda tra via Rubiera, via Per Rubiera e la provinciale 13, perché l'amministrazione e le minoranze si sono date da fare, punto. Se aspettavamo ancora stava lì altri 10 anni, perché il progetto era parcheggiato sul nulla, ce lo ricordiamo tutti, no? Ci siamo mossi, abbiamo cercato tutti insieme di darci una mossa e la rotonda c'è, sperando che non capiti mai più un incidente mortale come purtroppo ne sono capitati. Ora stiamo dicendo da un po' di tempo la stessa cosa, bisogna farla con la provinciale 13 per Modena, perché è evidente che il sindaco di Modena all'interno dell'assemblea e dei sindaci vale di più, ma senza offesa per quello di Campovigliano, cioè rappresenta un numero di abitanti 20 volte superiore al nostro, quindi c'è poco da dire, ma è altrettanto vero che anche noi contribuiamo a fare funzionare la provincia anche con le nostre tasse, quindi prima o poi bisogna, è chiaro che se battiamo insieme forse otteniamo qualche cosa di più, cioè quello che è successo nel 2014, a fine 2014, quando così la maggioranza del Comune di Modena ha cancellato quell'accesso in tangenziale, se ci pensate, non, poteva dire di sì o di no, il risultato era uguale, ma per noi è cambiato da pollice in su a pollice in giù, la questione non è cambiata di poco. Ora, lì abbiamo perso un'occasione di battere i pugni sul tavolo, bisogna che la ricreiamo, chiunque sarà, che ci sarà qui a amministrare, a fare le minoranze dopo, bisogna che se ne ricordi che quello è il modo, se no noi siamo 8.800, 8.600 anzi abitanti e Modena 170.000, questo è un primo tema. Un altro tema è, sì, l'autostrada 22 non la gestiamo certamente noi, però secondo me chi è più vecchio, ma siamo tutti abbastanza vecchi da ricordarcelo, il collegamento sulla 1 era a due corsie all'inizio, è stato rimesso a una corsia per rendere più snella la questione. Ora, se il traffico è così tanto, magari a chiedere di rimetterlo a corsie ridotte, a due corsie, diamo una mano. Ci sono delle file atomiche, anche perché si intasa tutto e quindi rimangono in fila anche quelli che vanno verso Reggio Milano, che non ha senso, cioè creiamogli un'uscita, cioè non possiamo pretendere che l'autostrada faccia quello che diciamo noi, ma forse possiamo suggerire, anche perché da capo, l'autostrada non è l'autonoma autostrada A22, qui è vero che pesiamo meno come provincia di Modena, cioè Trento e Bolzano 4-0 ci danno, però magari se gli chiediamo una cosa che costa il giusto rispetto agli investimenti atomici che fanno annualmente, forse ci ascoltano. Ultima cosa sulla casa della comunità, sì, è un progetto che c'è, però attenzione, si scontra con due piccole cose, mica tanto piccole. Uno, i costi. Cioè, per farlo c'è da fare un mutuo pesante, previsioni di oggi, quindi per questo dico abbiamo vincolato quelli che vengono dopo, se vuoi andare avanti tu ti metti lì e ragioni su come fare 3 milioni abbondanti di euro di mutuo. Due, nessuno ci ha garantito che avremo servizi in più, avremo sì più spazio per la farmacia, sistemeremo la Croce Rossa e l'Auser, ma l'ASL non ci ha mica promesso niente su dei servizi in più e sono anni invece che li togli i servizi a Campo Gagliano, cioè voglio dire, non è una novità di oggi, non sta togliendoli a Campo Gagliano, li sta togliendo dal territorio perché costano, per mancanza di operatori. Gli operatori continuano a mancare, i costi non calano, non vedo perché dovrebbe darceli domani. È un po' la storia, e poi chiudo, della questione che diceva poco fa il capogruppo Gardini, cioè lo Stato ce n'è da meno, ma purtroppo... al cambiare dei governi la logica non è cambiata, a che poco soldi si dan poco, tradotto in dialetto modenese. Tra l'altro non è vero, quest'anno se è vero il bilancio preventivo che è stato approvato ieri sera, l'Unione ritiene che incasserà di più, penso che abbia avuto comunicazioni in merito, non so se sono, quanto saranno affidabili in futuro, ma per adesso è così. Però al di là che abbia un po' di più o un po' di meno, e che non dipende dal colore del governo secondo me, ma dipende semplicemente dal fatto che lo Stato ha meno soldi, perché c'è stato l'economia che è andata meno forte e quindi incassa meno IRPEF, meno IVA, cioè lo Stato anche lui vive di quello che incassa. Allora, il tema è proprio, cerchiamo di spenderli dove servono assolutamente e di risparmiarli dove non sono indispensabili. Questo avremmo voluto vedere sia nel bilancio dell'Unione che in questo. Non abbiamo detto, ma l'Unione ci costa il 20% in più quest'anno, il 20% in più di 4 anni fa. Ma no, ci costa uguale. Non è vero, 4 anni fa costava la stessa cifra, ma ci faceva mettere via 6 milioni di euro la nostra parte, non così tanto, cioè la quota di Campogliano di 6 milioni di euro che poi abbiamo utilizzato nei tre anni e mezzo successivi. Adesso, il prossimo anno, con la stessa cifra, il residuo previsto è zero. Bilancio di previsione di riserva dell'Unione. Cioè, su queste cose non sono... Uno può pensare, parla bene, per tanti è la minoranza, è l'opposizione, ma non è una critica al colore della maggioranza, è una critica all'operato, cioè mettiamoci seduti e ragioniamo, bisogna, ci toccherà davvero, vi toccherà, sono vecchio, non ci sono più, toccherà davvero a qualcuno fare i conti, questo posso farlo, questo no, ma se non abbiamo deciso mai insieme cos'è che vogliamo fare e cosa no, poi a un certo punto qualcuno che è lì deciderà per tutti noi, speriamo in Dio.
Altri? Consigliere Guerzoni, Marco, prego.
Allora, intervengo perché ho ascoltato attentamente gli interventi delle minoranze e voglio fare alcune considerazioni. Intanto capisco che fare opposizione, a prescindere, uno deve vestirsi di questo abito e portarlo per tutto un mandato. Però allora io in questo momento, in queste due o tre considerazioni che voglio fare, voglio anche tutelare chi ha governato in questo mandato. Secondo me anche in modo molto adeguato. Mi sono segnato tre punti così, non mi sono scritto niente, quelli che avete detto prima. Il fatto della viabilità, sembra quasi che la viabilità sia un problema del Comune di Campogalliano. Io non mi arrogo il diritto di fare un mestiere che mi faccio in media 200 km al giorno. Al nord Italia, non al sud Italia, è tanto vituperato sud Italia, cioè... In una zona dove le strade, la viabilità, le comunicazioni sono efficienti all'ordine del giorno. Guardate, Campogalliano non è un'isola infelice, è un insieme di tanti pezzi dell'Italia. Purtroppo, oggi come oggi, abbiamo ancora una viabilità su strade che hanno 50-60 anni. 60 anni fa, Rubiani se lo ricorda, anch'io, perché più o meno c'è la stessa generazione, in una casa c'era un'automobile, quando andava bene. Oggi i risultati sono diversi, quanti camion giravano, cioè era una cosa diversa. E allora questo qua io non penso che sia un problema, sia colpa tra virgolette del Comune di Campogalliano. Diciamo che purtroppo sono cambiate le cose, è cambiata la comunicazione, la viabilità, il paese si è industrializzato in un modo diverso, poi si potrebbe stare qua a sindacare perché non si è sviluppato solamente l'aspetto della comunicazione via terra e non via ferrovia, ma staremo qua quanti consigli a dirsi perché. Però, e questo voglio dire che non è colpa del Comune di Campogalliano, anzi... Per dirvi che io che non vengo da Campogalliano, Campogalliano è sempre stato famoso per essere un paese che su questa autostrada ha sì dei problemi, ma ho ottenuto anche dei benefici, perché bene o male Campogalliano è visibile. Io anni fa correvo in Trentino con la maglia Campogalliano, a Campogalliano, il casello autostradale, cioè pensa come siamo famosi, per dire che non è vero che sia solamente un elemento di criticità. Purtroppo l'aumento della viabilità ha fatto sì che abbiamo degli altri problemi che non nego. E questo è il primo punto che devo fare a considerazione. Sul secondo aspetto, quello che è passato della natalità, anche qua non è colpa del Comune di Campogalliano la natalità, è un problema politico italiano ormai. Ormai è un calo. Il calo demografico è provato, anzi delle volte per assurdo dico ben vengano che abbiamo dei paesi con un elevato tasso di abitanti extracomunitari che ancora hanno hanno ancora famiglie che vanno dai due o tre figli, ma guardate le generazioni dei nostri figli, raramente superano un figlio a famiglia. Quindi cosa possiamo fare? Ho capito, possiamo intervenire, dire alla gente, ai nostri, che è importante, ma non ci possiamo fare tanto. Cioè, anche qua io mi devo difendere come di Campogalliano, cosa possiamo fare? Un'altra cosa è questa che è passata, quella che io non so, io è il primo mandato che ho fatto a Campo Gagliano e ho ascoltato molto perché non avevo le capacità e le conoscenze per poter intervenire spesso. Però dire che questo mandato qua, siamo a fine anno, è stato un tran tran con tutto quello che è capitato, e la casa della comunità, e il porta a porta, e la Transmec, e quant'altro, ridurlo alla mancanza della casa della casetta dell'acqua, secondo me ci siamo per 4 anni abbiamo discusso di niente, secondo me. Invece, in questo secondo me, e nel mio parere, penso il parere generale, abbiamo discusso per tutto il mandato di tante cose, anche importanti, ci siamo anche presi abbastanza forte da un certo punto di vista. Chiudo con una cosa sulla tassa di soggiorno, che è il bilancio. Anch'io quando ho letto la previsione della tassa di soggiorno mi sembrava un fatto abbastanza strano. Poi i dati di ieri, freschi di ieri, ho letto che Modena, la città Modena, come turismo è cresciuta del 16,1%. Cioè, cosa vuol dire? L'effetto, poi adesso ve lo dirò, perché anche questa è una cosa che ho sentito, del film Ferrari e quant'altro, porterà ancora più turisti a Modena. Quindi è normale che anche la tassa di soggiorno diventerà una cosa che le grandi città turistiche ce l'hanno, quindi mi sembra giusto che anche noi. Grazie.
Grazie, altri? Comunque, ricordo i consiglieri che, adesso, come ha fatto Rubiani, in caso dell'approvazione del bilancio c'è la possibilità di intervento doppio, quindi se qualcuno poi vuole intervenire lo può fare, non è che il mio intervento voglia concludere la discussione su tutto il pacchetto bilancio. Però ci tenevo a dire un paio di cose in generale sul discorso del bilancio. Mi veniva un po' da sorridere perché poi capisco la differenza, perché l'ultimo, quando alcuni anni fa, anche nel mio primo mandato, ci si accusava di fare sempre dei bilanci non coraggiosi, con pochi investimenti eccetera, quindi adesso che ci sono si dice che si desiderava un bilancio più pacato. Lo capisco perché è l'ultimo e poi ci saranno delle future amministrazioni, però io ho già avuto occasione di dirle queste cose nella sede del Consiglio Comunale, però torniamolo a fare per un minuto. Prima una premessa, contando gli anni, i mandati che ho fatto da assessore, da vice sindaco eccetera, ci sono sempre state delle incertezze, ce ne sono sempre state, ve lo ricordate per sentito dire, chi non era consigliere? Cioè, vi ricordate il periodo della crisi fra gli anni 0 e gli anni 10 e la spending review e questa roba qua? Ma io mi ricordo un anno in cui per chiudere il bilancio abbiamo dovuto togliere 4-5 mila euro e non abbiamo comprato i libri della biblioteca quell'anno lì. Cioè, ma a livello simbolico, non comprare i libri della biblioteca, ma è un disastro totale. Ma ci servivano, non mi ricordo se erano 8.000, 10, boh, non mi ricordo quella cifra lì, ma fa lo stesso. Cioè, l'abbiamo dovuto veramente tirare via quei soldi lì, cioè, anche ci mancavano anche 3.000 euro per chiudere il bilancio. Fu un disastro totale. Quindi in realtà i momenti di crisi, adesso ricordo quello, ma poi ce ne sono stati in altri, il discorso del turnover, che a parte che incide anche sul bilancio, ma quando siamo rimasti con molti meno dipendenti rispetto a quelli che avevamo prima e quelli che abbiamo anche adesso. E, insomma, poi adesso si torna a parlare di spending review, speriamo che non arrivi, perché un po' lo sappiamo cosa vuol dire adesso il patto di stabilità ancora di nuovo. Cioè, alla fine, se posso dire di aver imparato una cosa, in realtà ne ho imparato 1.000.000, è che purtroppo la certezza, se ce l'abbiamo poco nelle nostre famiglie, e purtroppo è così anche nelle nostre famiglie, ma a livello di bilanci comunali non c'è, perché cambia in continuazione tutto. Però detto questo, è vero che quest'ultimo mandato, non solo per Campo Gagliano, ma per tutti, cioè la programmazione di questi 5 anni di mandato per tutti i sindaci, di tutti i colori politici, civici, quelli che fossero e che siano, cioè è cominciato a giugno, perché insomma, del 2019, e dopo 8 mesi si è fermato. Cioè in febbraio del 2020 è successa una pandemia che non succedeva da 90 anni nel mondo, cioè si è fermato tutto. Cioè, abbiamo il primo bilancio che abbiamo fatto come nuovo mandato, A parte che non l'avevamo ancora fatto, ce lo stavamo facendo, perché l'abbiamo poi approvato nel 2020. Abbiamo messo lì la programmazione, le idee, tutto. Io mi ricordo le robe che dovevamo fare con la cultura, con i libri, con i giovani in mezzo al parco. Abbiamo messo lì tutto, abbiamo preso una pagina nuova di un libro nuovo, abbiamo dovuto cominciare a scrivere delle altre robe che nessuno si sarebbe mai immaginato. La programmazione, tutto. Anche perché ci sono stati dei ritardi enormi anche in quei settori. Prendo ad esempio il discorso dell'urbanistica, dove si sapeva già, c'era la nuova legge urbanistica, ma per un anno o due è stato tutto fermo. Poi che cosa è successo? È successo che è arrivato PNRR, è arrivata la crisi, è arrivato tutto. Quindi PNRR cambia progetti, cioè è chiaro che li abbiamo fatti sempre secondo le linee, gli obiettivi strategici più generali, ma abbiamo dovuto cambiare anche la programmazione. Abbiamo cominciato una programmazione che mi dispiace per la prossima amministrazione che arriverà, anzi saranno contenti perché inaugureranno e taglieranno i nastri probabilmente, se non succedono delle altre disgrazie mondiali planetarie, ma abbiamo iniziato una programmazione che non abbiamo deciso noi, ma che finisce nel 2026. Tutti i progetti PNRR dovranno essere portati a compimento nel 2026. E quindi, cioè, visto che hanno rimandato tutto, potevano dire, ma forse meglio di no, potevano dire portiamo avanti di 2 anni tutti i mandati allora, perché così, visto che ne abbiamo persi 2, la faccio per dire, non lo desidero, però insomma avete capito il senso. Quindi parti con tutta la cantierazione, l'accantieramento, tutto nuovo, tutti i progetti, e poi dopo è arrivata la crisi, è arrivata la guerra, sono arrivati l'aumento delle bollette energetiche, delle utenze, e poi è arrivata la crisi. Non è che ci possiamo scordare di queste robe qua, probabilmente, cioè, se rivolgessimo il nastro 2 anni in meno, cioè torniamo indietro di 2 anni, tante cose sarebbero concluse. Il peso, la responsabilità, perché qua parlo personalmente da sindaco, sono una che anche nella propria vita privata va coi piedi di piombo quando deve fare delle spese, degli investimenti, mi dispiace lasciare al prossimo sindaco una responsabilità di portare avanti anche dei progetti così grandi. Però devo anche dire una cosa, un'altra cosa che abbiamo imparato come amministratori in questi anni, e che per me non è neanche, all'inizio non mi sembrava neanche una cosa così positiva e piacevole, è che comunque, considerando che comunque la base del comune di Campogalliano è comunque una base solida, perché ci sono dei comuni che non hanno delle basi così solide, noi ce l'abbiamo, che non vuol dire che il bilancio si chiude facilmente, però significa che una base solida sotto c'è, bisogna delle volte andare avanti anche nell'incertezza, con tutte le paure, anche preoccupazioni e responsabilità che si sentono, perché se non si fa, anche solo iniziando, se si aspetta di essere sicuri, certi, di avere tutto e di riuscire a fare tutto, si deve stare fermi, perché con le incertezze che ci sono non si riesce mai a vedere la fine di una programmazione, non si riesce, e se non si fa fanno gli altri, non che sia una competizione fra comuni, però qualcun altro va avanti, si dice la frase un po' retorica, trita ritrita, se volete si butta il cuore oltre l'ostacolo, e poi dopo pian piano si scavalca l'ostacolo. Io mi sento anche di dirlo, lo dico proprio come, visto che è l'ultimo bilancio, anche però con una nota positiva, il comune di Campogalliano ce la farà, si rimodulerà, si guarderà, questo si toglie, questo si aggiunge, perché tanto succederanno delle altre cose, perché è sempre così e il mondo cambia molto in fretta, ma ci riusciremo, perché siamo un comune solido. Lo ricordava prima qualcuno, il discorso delle industrie, il discorso che non c'è disoccupazione, quindi il lavoro, quindi anche il gettito nelle entrate dei comuni ci saranno, quindi però, cioè, diciamo che un briciolo di serenità e di insomma, teniamolo, e cerchiamo di essere positivi, ci si riuscirà. La casa della comunità va in questo senso. Io credo una cosa, il ragionamento che abbiamo fatto noi, forse l'abbiamo anche già condiviso con voi, sul discorso del fatto che non c'è la garanzia che la sanità ci metta dentro dei servizi. È vero, è così. E poi pensiate che viviamo anche in uno Stato dove la politica, e mi sento di dire gli altri, perché noi non siamo così qua, per fortuna non siamo così tutti, diciamo, al di là un po' del ruolo delle parti, del gioco delle parti, viviamo in uno Stato dove se una parte politica dice una cosa, l'altra per forza deve dire che è una cosa brutta. Allora, la casa delle comunità sono sorte nelle regioni di sinistra, più tendenzialmente più di sinistra, Quindi chi va al governo deve dire: ah, non voglio fare le case della salute. Poi magari arriva un altro governo e dice: no, le rifacciamo. È una cosa insopportabile e non si può fare e disfare in continuazione. Però noi abbiamo pensato una cosa che è molto gretta, se volete, ma è così. In futuro ci saranno, la popolazione invecchia, l'avete detto, lo sappiamo, ci sarà sempre più bisogno di servizi per le malattie croniche che noi da anziani avremo a questo punto, pensando al futuro. Quindi, al di là della politica, al di là dei colori politici, al di là di chi saranno i governanti nei prossimi 5, 10, 15, 20 anni, i servizi costano meno tenerli vicini alle persone, e si è già visto alcuni tipi di servizi, non dico le grandi operazioni, le grandi cose che richiedono delle competenze molto specifiche. Quindi la cura della cronicità, che è quella che hanno prevalentemente gli anziani, verrà erogata così. Se non crediamo che lo vogliono fare per il bene dei cittadini, crediamolo perché, per un discorso economico, perché costa meno. Quindi i comuni che avranno i posti si faranno. Ieri incontravo il direttore della DFCR, delle farmacie comunali di Reggio, di cui facciamo parte come farmacia, e ci raccontava che stavano ragionando con la regione per fare delle convenzioni, per fare tutti quei servizi che noi abbiamo già cominciato a fare in farmacia, l'olter, tutte queste cose qua, come si chiamano? Pressorio, grazie, tutte queste robe qua, che stanno pensando di convenzionarsi con le farmacie che hanno il posto per farlo, eccetera, eccetera. Si vedrà che cosa si farà, ma bisogna avere i soldi, eccetera. Quindi si andrà verso questa soluzione qua. Quindi il fatto di avere a Campogalliano un posto dove ci saremo, dove ci sono dentro tutti, dove ci sono le associazioni, dove c'è la farmacia, dove ci sono i medici, dove c'è la sanità, dove c'è l'infermiera di comunità, dove ci sono questi soggetti con anche la parte infermieristica, che costa meno della parte dei medici dell'ospedale, è una certezza di avere dei servizi in futuro. Negli ultimi anni dire proprio che hanno tolto dei servizi non è proprio vero, perché come servizi, come tipo di servizi, non ne sono stati tolti, cioè non è tipo i vaccini li hanno tolti, no, è vero, lo diciamo molto tranquillamente, che sono diminuite le ore di presenza perché non hanno i medici, perché quindi questo è vero, però non, i servizi in realtà ce li abbiamo ancora tutti, quelli che c'erano adesso 10 anni fa ce li abbiamo ancora tutti, insomma. E quindi questa è un po' la verità. Sul ultimo tema sul discorso del futuro della natalità, mi fa piacere la sottolineatura di Gardini sul discorso del nido, perché in realtà noi non la vediamo come una cosa piccola. Per una famiglia che decide, cioè che ha un bambino piccolo, che decide di mettere al mondo un figlio, avere la certezza di avere un posto al nido, possibilmente con gli aiuti dell'INPS, quindi per pagare meno, è un incentivo a mettere su famiglia, non è l'unico, però insomma ci sono tanti aspetti che avete sottolineato, ma questo c'è. Ci dispiace, siamo il 21 dicembre, qualcuno ci aveva accusato di far finta, non le consiglio di altri, ma di avere delle cose nel cilindro a tirare fuori all'ultimo momento, ma non ci sono, oggi è il 21 dicembre, dispiace non essere riusciti a concludere qualche accordo operativo con i privati per costruire qualche piccolo quartiere di case nuove. Qualche uno di voi sappiamo bene in consiglio, qualche uno era comunque contrario, qualche uno a favore, ma sinceramente crediamo anche che i giovani, ma anche gli adulti, tutti quanti, meritano al giorno d'oggi, soprattutto anche dopo la pandemia, insomma dopo questa crisi, si cerca la qualità della vita, e la qualità della vita, fra le tante cose, è data anche dal posto in cui si abita. E non è più il momento di approvare dei progetti che nascevano già vecchi, perché lo dobbiamo dire, un po' per questioni economiche, un po' per questioni di non aggiornamenti e formazione verso dove va il futuro, magari ci avevano proposto dei quartieri che nascevano già vecchi. Una progettazione di un quartierino nuovo non può venire con le strade, non può essere proposta con le strade dritte. Perché le strade dritte il giorno dopo vanno dal sindaco e dall'assessore a chiedere il dosso, perché purtroppo non rispettiamo le regole, ma siamo fatti tutti, non tutti, siamo fatti così, e te lo vengono a chiedere, e dopo c'è il problema del dosso alto o troppo basso, o troppo alto, e quindi cioè, bisogna fare delle programmazioni nuove. Le novità dal punto di vista della sostenibilità dell'ambiente sono, e vado a concludere, non sono facili. Perché lo sappiamo che ce n'è bisogno, una parte della popolazione ne è consapevole, una parte no. Chi ne è consapevole a volte si sforza, se richiede un po' più di fatica di cambio di stile di vita, un'altra parte dei cittadini non hanno voglia di fare degli sforzi. A volte bisogna, è un concetto che fa parte della transizione ecologica, delle volte bisogna guardare a che da 1 a 100 che livello è un cittadino, una famiglia, un pezzo di cittadinanza, bisogna prenderli da dove sono per mano e condurli un po' più avanti, perché sempre dare degli strappi non ci si riesce. Se si danno gli strappi a volte si possono dare con l'obbligo, altre volte le persone che vengono strappate rimangono lì dove sono e poi non le muovi più. Abbiamo dato in questi anni uno strappo, ne siamo consapevoli, sul porta a porta, perché quello è stato uno strappo ed abbiamo deciso di farlo come strappo tutti insieme.